Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti e tanti auguri a tutti coloro che portano il nome di Maddalena e tutti coloro che, diciamo, hanno avuto la grazia di piangere i propri peccati come la Maddalena. È una grazia piangere i propri peccati, sapete? Beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli. Gesù li chiama beati, per cui auguriamo questa beatitudine a tanti fratelli, noi compresi, del dono delle lacrime dei nostri e di pentimento dei nostri peccati. Santa giornata a tutti, da Claudio e da
E da Anna, Ave Maria, aspettavo che tu aggiungessi anche noi in questo augurio di piangere,
Beh,
non
chiaramente, cioè,
riconoscere.
la beatitudine è legata alle lacrime.
Esatto.
Pensa che Gesù, per esempio, ha pianto su Gerusalemme, ha pianto, vero? Per cui Gesù ha pianto nel vedere Gerusalemme, Gerusalemme, vero? Che non accoglie,
E non raccogli i suoi
Signore, ti manda i
figli.
profeti, tu li ammazzi, no? Qui ti avvisa e ti dice: guarda che come stai vivendo sei molto inguaiato, ecco, usiamo questo termine, no? Per cui cambia vita, convertiti, smetti di fare i peccati, rivolgiti a Dio, non voltare le spalle al Signore. E naturalmente l'uomo superbo cosa fa? Siccome dà fastidio chi ti mostra le tue mancanze, bisogna toglierlo di mezzo. Guardate Giovanni Battista, ma poi tutti i profeti prima sono stati ammazzati tutti quanti. Tant'è vero che Gesù dice: voi prima ammazzate i profeti, poi gli fate i monumenti dopo. È capitato anche a Padre Pio, sapete, Padre Pio è il santo, dicevano, più monumentato del mondo. Dicono, ecco, vabbè, monumenti, non statue, ma monumenti. E però, allora, prima è stato massacrato, no? E poi gli facciamo le statue. E vabbè, allora, beati quelli che piangono i propri peccati. E diciamo, io invoco tutti i giorni Santa Maria Maddalena perché mi sta tanto a cuore in quanto è stata tanto a cuore a nostro Signore che l'ha attirata a sé, ecco, per mostrarci un esempio di una peccatrice pentita che piange i propri peccati e il Signore gli dice: molto ti è perdonato perché molto hai amato. Per cui la formula per avere tanto perdono è quella di amare molto. Mica come intendiamo noi, capite? Osservando i comandamenti di Dio, cioè chi mi ama osserva la mia parola. Ecco. Ma per cui questa santa è tanto, diciamo, è un dono, insomma, che il Signore ci ha fatto. Ecco. È Santa Maria Maddalena, però come termine, ecco, cioè viene, diciamo, segnalata come Santa Maria Maddalena la penitente, la penitente. Perché quando uno veramente è pentito del male che ha fatto, ecco, vuol mostrare il dolore dicendo: io faccio anche questi sacrifici, no, per ottenere il perdono, perché ammetto di aver peccato, perché ogni volta che tu offri qualche sacrificio, qualche sofferenza, ecco, oppure anche volontariamente, appunto, ti sacrifichi, insomma, fai delle penitenze, è perché vuoi essere perdonata, perché mostri che veramente il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quel che male con gli occhi io l'ho fatto. Così, ecco, cantava nel Salmo il profeta Davide: quel che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Allora, il problema è dire queste parole, viverle e naturalmente voler fare anche la penitenza relativa, perché si fa questo dire, ah sì, mi ha perdonato, però tu non mostri di essere addolorato per il male che ha fatto, che hai fatto, no? Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, cioè non per mandarti nella disperazione, che sarebbe sbagliato, però per tenerti basso, per tenerti umile. Ora, Padre Pio, per esempio, quando avevi confessato un peccato, dice non lo devi confessare più, non lo devi, basta, dice no, adesso quello sei stato perdonato, non ci pensiamo più. Dice solo in un caso ti permetto di pensare ai tuoi peccati passati, quando cominci ad essere presuntuoso, orgoglioso, e a compiacerti, allora dice, bene, tu che adesso ti stai gonfiando, mo te sgonfio subito io, ti faccio vedere chi sei. Questo però riguarda a te stesso, devi dire, stai buono perché tu ti sei dimenticato chi sei, ti sei dimenticato quanti peccati hai fatto, adesso non gonfiarti se qualche cosa di buono riesci a fare per grazia di Dio, non ti vantare, non ti sentire chissà chi, ecco, stai buono, stai al tuo posto. Ma no, volevo raccontarvi invece un episodio molto semplice, molto simpatico anche mi sembra, perché sulla terrazza di casa mia qui, sono uscito e ho visto che c'era un passerotto, c'è un passerotto però che non sa ancora volare, né? E ciu 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 ciu, e dico poverino, tu sei, come hai fatto arrivare qua? E insomma, fatto sta che io lo lascio lì perché se non sa volare non lo posso buttare dal poggiolo, se no da finire che finisce schiacciato, e mi sono ritirato in casa e guardavo questo uccellino. A un certo momento arriva la mamma, nel becco c'ha penso una briciola di pane o qualche cosa, c'ha qualche cosa, e poi cio 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 cio, cio, cio praticamente va, allora questo piccolino con il becco spalancato, vero che c'ha fame, vero? E vuole crescere, vuole che gli crescano le penne, vero, e poi cominciare a volare anche lui, e vedere questa mamma come si dava da fare, ecco, per nutrire il piccolino. Io dall'interno, dalle finestre, no, no, guardavo, beh, è un episodio che tutti conoscono, però ecco, è la prima volta in tanti anni che sto qua che sulla terrazza arriva questo passerotto. Si vede che forse ha fatto il nido, non so, io ho qualche delle cassette fuori dalla porta, in terrazza, forse si è infilato dentro là, io non lo so, insomma, c'era questo uccellino. Allora guardavo e dicevo, beh, questo qua no, che cosa ci racconti? Lo sappiamo bene che le mamme, vero, o anche i padri, vero, procurano il cibo ai loro piccoli, ma pensavo però, dico, guarda un po', il Signore dice che anche, dice, il Signore cura anche i passeri, dice, dice, ma voi siete ben più di un passero, siete, valete molto più di un passero. Però, insomma, voi capite, io subito vedendo questo passerotto ho pensato anche a questo brano evangelico, ovvero voi valete più di un passero, difatti. Dice, io adesso l'ho vista, vado a messa e sono nutrito da Gesù, vero? Che è pane di vita eterna, no? Per cui valgo di più di un passerotto, però ho bisogno di essere nutrito come un passerotto, se voglio che mi crescano le piume e se voglio anche volare, vero? Diciamo essere più spirituale. Ho bisogno di questo nutrimento. E allora, Ma questo mi ha fatto tanto bene, pensare a questo passerotto e a questo brano evangelico. Ora, Gesù, pensate un po', questa è una frase che ha riferito Padre Luca quando stavamo a Fatima. Veramente direi sorprendente, perché non l'avevo mai sentito una cosa del genere. Dice: pensate a Gesù, dice, lui è il buon pastore, perché si definisce lui il buon pastore. Però pochi ci hanno fatto caso che poi dice che lui da pastore è diventato agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, no? Cioè, da pastore si è fatto agnello. Vedete che è esattamente il contrario della nostra vita, no? Noi tendiamo a crescere, Dio che è infinito, tende a darci esempi, diciamo che cala, cioè da pastore diventa agnello, no? E questa frase mi ha talmente impressionato che ce l'ho continuamente come un chiodo fisso, dico, imparate da me che sono mite e umile di cuore, no? Il pastore che si fa agnello, agnello immolato, che si fa mangiare, no? Ma capite, siamo veramente così rozzi nel senso spirituale. Il nostro Signore è così. Beh, è divino, chiaramente è Dio, ma è così, come dire, è così tenero, così innamorato delle anime nostre, che se tu non ami non puoi capire l'amore, no? Per cui vuole che noi lo amiamo. E per amarlo bisogna conoscerlo. E vedete che anche in queste piccole istruzioni che ci dà, e tu devi dire: Signore mio, io sono preoccupato perché magari, non so, mio marito non è più innamorato di me come quando. Ecco, poi la ragazza che dice: non trovo un ragazzo perché sti ragazzi sono tutti colà. Vabbè, è tutto umano questo, no? Però noi abbiamo Dio che è come la mamma e il papà passero, diciamo, che viene a nutrire questi passerotti in plumi che non sanno volare verso le cose del cielo. In questo periodo sono a casa da solo, per cui sono una specie di eremita, ma sto così bene. Altro che, non mi sento solo, mi sento così in compagnia, sapete, mediante la preghiera, la meditazione, mi sembra di essere, come dire, uno tra tanti spiriti beati, vero, i santi, i protettori, l'angelo custode, Gesù e Maria. Se io dico Ave Maria, non sto mica parlando con l'aria, no? Io sto salutando mia madre, Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. E naturalmente lei, diciamo, che guarda maternamente il figlio che la saluta e gli dice Ave, e dice Ave, tu mi dici Ave Maria, io ti dico Ave Claudio, e allora sto così bene in compagnia, vero, di questi spiriti che non si vedono, ma ci sono tutti quanti, ma ci vuole la fede anche per gustarli. Per cui quando tu hai il tutto, non vai in cerca del niente, perché non serve a niente il niente, no? Serve il tutto. E San Francesco così cantava: mio Signore e mio Dio. Allora, mio Signore vuol dire che tu hai la signoria su di me, cioè tu praticamente sei il mio Signore, io sono a tuo servizio, no? Tu sei il Signore e io sono tuo, eh. Mio Signore e mio Dio, no? No, non è soltanto mio Signore, è mio Dio, per cui io penso a te, Tu sei il mio tutto, mio Signore, mio Dio e mio tutto. Chiediamo questa grazia di penetrare queste nubi dell'incredulità, vero, della tiepidezza, e sfondarle con l'amore, con la fede e passare oltre. Voi avete volato sicuramente anche con l'aereo. Le nubi sono basse e quando tu ci passi sopra il sole è sempre sereno, stai sempre alla presenza del sole, ecco, non ci sono nubi che disturbino la vista, Però devi volare sopra le nuvole e allora servono queste ali del passerotto, però le piume, e dire: Gesù, tu tutti i giorni, ecco, sei come la mamma e il papà passerotto che vieni a imboccarmi, ecco, a darmi il cibo per farmi crescere le piume, perché io possa spiccare il volo e volare oltre le nubi, ecco, e credere che tu sei presente anche quando non ti vedo, perché le nubi talvolta nascondono, ma se io supero le nubi sono la tua presenza. Allora, Signore, ho un po' di fede, ma è una fede che non arriva neanche alle nubi. Dammi, aumenta la mia fede perché io possa oltrepassare queste nubi e con la fede contemplarti, ecco, come tu realmente sei, e sei in mezzo a noi, pastore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Il Signore, se noi meditiamo, cioè è impossibile resistergli, perché è amore puro e il cuore nostro non ce lo siamo creati noi, ce l'ha dato il Signore, e questo cuore è fatto per amare Dio, tant'è vero, dice: amo il tuo Dio con tutto il cuore che ti ho dato io, vero? Per cui tu hai un cuore che deve amarmi totalmente. Ecco, tu quando hai me hai tutto, perché io sono tutto. E quando hai tutto non ti serve più niente, perché mio Signore, mio Dio, mio tutto, e hai questo gaudio, questa felicità interiore, e non temi la solitudine, anzi la cerchi perché vuoi stare in compagnia del tuo Dio. Non lamentiamoci: ah, mi sento solo, mi sento sola, mi sento abbandonata. Ma come fai a pensare così? Pregare di più, meditare di più, ecco, vivere di più delle cose di lassù, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, e guardate i passerotti, che non seminano e non raccolgono, vero? Eppure mangiano, vivono, fanno i piccoli, vero? Vedete, i passerotti non decidono quanti figli devono fare, no? Perché lo stabilisce Dio. E difatti il Padre Pio dice: il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere. Voi immaginate che ci fossero i passerotti che dicono: no, noi non vogliamo fare più uova, non vogliamo più fare piccoli, noi vogliamo avere la libertà di prendere i contraccettivi, vero? E non vogliamo più fare passerotti. Voi direste: cari miei, siamo messi male qua, gli animali che fanno queste cose qua. Pensate, gli allevatori sarebbero disperati perché dice: non vogliono più far figli. E noi però facciamo così, ci comportiamo così, che brutto, va, che brutto. L'uomo ribelle, l'uomo gonfio di se stesso, l'uomo presuntuoso, l'uomo superbo, vero, che non sa che grazia è. Ecco, la maternità, per esempio, ecco, il dire: Signore, aumentino quelli che ti lodino, vero? E io voglio collaborare perché aumentino quelli che ti lodano. Diciamo, la vita si può dare fisicamente, si può dare spiritualmente, se non si può dare fisicamente, però diciamo che noi per natura dobbiamo dare vita, che la riceviamo. Ma non è nostra, dobbiamo donarla gratuitamente, la riceviamo gratuitamente e devo darla. Ecco, e pregare per la conversione dei poveri peccatori è praticamente far nascere Gesù nel cuore di uno che Gesù non ce l'aveva più, era morto e sepolto. E così la Maddalena ci insegni, ci aiuti, ecco, ci guidi, ci prenda per mano. E penso a questa, dicono che era anche una gran bella donna, poi immaginate questa donna che praticamente, lei che mostrava tutta la sua persona, vero? Ecco, voi ve la immaginate un mucchietto di stoffa, non dico di stracci, ma insomma, piegata su se stessa, ecco, che bacia i piedi di Gesù e con la sua folta capigliatura copre tutto, no? Per cui vedi un mucchietto di stoffa e capelli, c'è questa donna che vanitosa si sarà mostrata nella sua bellezza, la sua avvenenza fisica. Ecco, davanti a Gesù sparisce, vedi, un po' di stoffa e un po' di capelli e lacrime e baci, vero, ai piedi di Gesù. E anche questo è un dettaglio interessante, sapete perché? Un giorno, c'è un bel quadro di Gesù, sapete, quel bel Gesù misericordioso, vero, che ti viene, cioè, proprio ti attira per dare dei baci, no? Ma dicevo, io però non ho mica tanto coraggio, anche se qualche volta l'ho fatto, diciamo che preferisco baciare, diciamo, i piedi di Gesù, perché a baciare Gesù sul volto c'è stato uno, un certo Giuda Iscariota, no? E io veramente ho paura di baciarlo, diciamo, sul volto Gesù, no? Preferisco baciargli i piedi. Almeno, diciamo, mi metto nella schiera di coloro che hanno imparato dalla Maddalena, vero, a stare alla presenza di Gesù Cristo, ai piedi di Gesù Cristo. Ecco. E difatti, quando passo davanti a quell'immagine, dove c'è soltanto il volto, diciamo che faccio un inchino e lo saluto, però con l'intenzione di baciargli i piedi. Non so se. E cosa dici, Anna?
Sì, certo,
Che mi fa
immagino.
venire, cioè, se penso che Giuda gli ha dato un bacio, io ho paura,
È vero.
dico, gli do un bacio, Gesù potrebbe dirmi, con un bacio mi
Mi
tradisci, ma sai, è un attimo, sapete, ogni peccato che fai, ecco, per cui non me la sento neanche più di baciarlo sul volto,
hai ragione, è una considerazione profondissima, davvero. È vero, è vero.
Infatti, un giorno ho baciato la cornice, ho detto, allora dico, io non sono degno, no? Anche se poi faccio la comunione e lo ricevo, no? Però diciamo che credo che sia molto istruttivo, no? Questo sbaciucchiare, diciamo, che poi non metti in pratica la sua parola, non obbedisci ai suoi comandamenti e gli dai pure i baci, no? Ma almeno di, guarda, non ho neanche il coraggio perché non sono mica tanto sicuro. Potrei ancora diventare Giuda pieno, no? Ecco, noi non siamo sicuri di noi stessi, per cui preferisco stare ai piedi di Gesù, baciargli i piedi e dire Gesù, fa che un giorno, quando sarò in paradiso, se me lo consentirai, ma intanto non sono neanche sicuro perché mi sento talmente povero e misero che non so mai, potrebbe succedere di tutto. Ecco, io confido in te, ma non neanche un po' in me, ho paura, non mi fido di me stesso. E non è un pensiero personale, ma è proprio la Sacra Scrittura che dice così: beato l'uomo che confida nel Signore perché non resterà deluso, ma maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non vorrei far parte dei maledetti che mi fido di me stesso, non mi fido di me stesso, mi fido soltanto del Signore. Allora Anna, non ti ho fatto passare tra Passerotti e Agnelli e cose
No,
varie,
ma è
insomma
molto.
un pochettino di, non dico poesia, ma insomma un po' di guardare le cose semplici, ecco, che
Sì,
spiegano le cose
piccole.
grandi, le cose
Esatto.
infinite anche.
Da cui
Lui aveva
ricavi
il becco,
immagini.
piccolino col becco
Sì.
spalancato, che gridava,
Bello.
dice dammi, ecco, e Gesù dice, chi non mangia la mia carne, ovvero il mio sangue, non
Non
avrà la
avrà la
vita.
vita,
Allora vedi,
certo.
tu vuoi vivere senza mangiare, muori, eh?
Vedi quante considerazioni.
Sì,
veramente
ma il
profonde
passerotto,
da cose sì, semplicissime da
ma lui
comprendere.
però vedi che lui praticamente cinguetta e prega in pratica, no? Perché
Certo.
cio, 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 cosa fa? Chiama la mamma,
Esplode,
no?
certo.
Ecco, ma scusa, dice, ma tu però dici signore, signore, abbi pietà di me, signore, signore, dice io vengo, tu mi chiami, mi preghi per cui io ti ascolto, no? Per cui per segnalare la sua presenza, diciamo, la madre cinguettava a dire sono arrivato e lui per dire io ti aspetto, anche lui cinguettava, no? Per cui era un dialogo tra, come dire, tra
Due
creature.
cuori, sì,
Sì.
veramente, che si cercavano, veramente, bello, che tenerezza, bello,
Allora
ecco,
adesso passiamo
proiettato,
ai
sì,
cantici, dai.
altra tenerezza, va bene. La sposa, in cerca dello sposo, è figura del popolo ebreo in attesa della venuta del Messia. Sposa è anche la Madonna, che con la sua umiltà e le sue ardenti preghiere affrettò i tempi della redenzione dando compimento alle promesse divine. Sposa è la Chiesa nelle tribolazioni del suo pellegrinaggio terreno, in cui il Signore pare abbandonarla in balia del nemico. Sposa, infine, è l'anima che nella notte della prova si rivolge a Dio, che pare nascondersi per purificarla nelle sue aspirazioni. Essa, infatti, non può trovarlo nelle gioie sensibili, ma solo nell'umiltà e nel nascondimento. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade, per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia.
Che bella. Comunque, questo Cantico dei Cantici, innanzitutto, credo chiaramente è riferito allo sposo spirituale, vero? Però, diciamo, io penso a quante ragazze vanno cercando l'amore dell'anima mia, ma vedi che però questo amore deve avere delle caratteristiche divine, in quanto la parola di Dio ti mostra come deve essere l'amore dell'anima tua, cioè deve essere una persona che è innamorata, che è tutta di Dio, e io cerco un uomo che sia innamorato di Dio, perché se è innamorato di Dio amerà anche me perché io sono amata da Dio, per cui diciamo questo sarebbe il percorso, no? Invece qui praticamente si cerca spesso non soltanto un amore che è fatto di carne, un amore animale, che non è neanche amore, no? E naturalmente vedete i pasticci che combinano gli uomini perché non cercano l'amore dell'anima mia, vedi, non, qui parla l'amore dell'anima mia, non parla l'amore della carne mia, ecco, bisogna spiegare, no? Allora poi la carne è uno strumento a servizio dello spirito, per cui bisogna cercare l'anima gemella, non la carne gemella, e quella la trovano anche gli animali che non fanno peccati, invece noi i peccati li facciamo perché non viviamo l'esperienza che Dio vuole che viviamo. Voi pensate ad esempio che nei mammiferi non c'è nessun mammifero che abbia il segno della verginità, ce l'ha soltanto la donna, no? Chissà perché, non è mica difficile capirlo il perché, perché è un sigillo di garanzia, questo grembo, però io lo sigillo e metto anche un comandamento, non fornicare, perché soltanto quando io farò parte della famiglia, io sono la vita, vero? Allora Uniti a me, avrete tutte le grazie necessarie nel servizio del vostro Signore, no? Ecco, e vivete un amore che ha la radice nello spirito e praticamente il servizio nella carne che serve per la procreazione. Però quello è il percorso. Se fosse così, e deve essere così perché Dio vuole che sia così, ecco, il grande rispetto l'uno dell'altro. Per cui l'uomo che rispetta, ama rispettando la creatura che il Signore gli fa incontrare, perché è una persona così preziosa, anche la persona che tu incontri, perché anche per lei ho versato il mio sangue. Pensa quanto è preziosa quella creatura che hai vicino. E la persona che hai vicino deve pensare altrettanto di te, per cui noi siamo stati comperati, liberati a caro prezzo. Non sia mai che ci associamo per condannare a morte colui che ci ha dato la vita, non fornicare. L'amore avete visto l'amato del mio cuore. L'impostazione dovrebbe essere così, l'ho cercato e l'ho trovato, ma desiderava l'amato del mio cuore, vero? Cioè una persona che meritasse anche di avere in sposa o in sposo una creatura che non è neanche tua, tu non puoi dire tu sei mio, tu sei di Dio come io sono di Dio, per cui noi dobbiamo servire Dio tutti e due senza offenderlo, non sia mai. Qui, ecco, questo cantico dei cantici è riferito allo spirito, ma poiché noi siamo più, diciamo, carnali che spirituali, dico, cioè, sarebbe il contrario, ma dico, l'uomo vive più di carne che di spirito purtroppo, per cui non gode i godimenti dello spirito che superano infinitamente quelli del fisico. Ecco, allora pensate, i due sposi, quando tu hai trovato l'amato del tuo cuore, dice, sono lieta di aver incontrato l'amato del mio cuore perché insieme abbiamo trovato l'amato del nostro cuore, il passaggio, no? Tu non devi accontentarti di aver trovato l'amato, ma devi insieme all'amato dire che insieme abbiamo trovato l'amato del nostro cuore, per cui amare Dio sopra ogni cosa, sopra ogni creatura. I due devono arrivare a tanto. Ecco, pertanto sono dei passaggi che renderebbero, diciamo, i cuori anche più liberi, le menti anche più libere e proiettate verso un bene che non finisce mai. Ecco, già pregustare anche nella vita, diciamo, vissuta sulla faccia della terra, cominciare a pregustare, ecco, l'amore eterno, ecco, il regno dell'amore è il paradiso dove noi, ecco, saremo una cosa sola con il Signore, godremo del suo amore. Diciamo che saranno delle nozze eterne dove godremo, diciamo, in un certo senso una sponsalità eterna, pensate un po', eh? Vivremo in Dio. Che belle cose, no? Sì, no. Noi abbiamo i ricercatori, spendiamo miliardi per la ricerca e non abbiamo ancora trovato la fede, no? Allora i santi invece sono i ricercatori della santità, sono i ricercatori dello spirito e investono, sapete, per conoscere, investono ore di preghiera, di meditazione, di sacrifici, di suppliche per scoprire, ecco, il Signore, la ricerca, le spese gli investimenti sulla ricerca, mi viene da ridere perché dico miliardi e miliardi per trovare che cosa? Un batterio, no? Ma spendessimo un po' della nostra fede per trovare il Signore che guarisce i malati, vedi che più andiamo avanti più aumentano le malattie, no? Perché non abbiamo cercato colui che le guarisce. Ecco, che meraviglia, eh. Immagina un po', il Signore va cercando ricercatori, assume ricercatori, e tutti siamo chiamati a fare i ricercatori, no? Avete visto l'amato del mio cuore, vedi, il ricercatore, è colui che va cercando l'amore, e lo trovi e hai anche l'aiuto di Dio soprattutto, ma poi anche dei santi che l'hanno trovato, per cui quante belle cose. Sant'Agostino, troppo tardi ti ho amato, troppo tardi ti ho ricercato, ti ho incontrato, ma perché non ti ho cercato prima? Ma perché non ho cominciato prima a godere la tua presenza? Ma che belle cose. Cosa dici, Anna? Tu sei diventata ammutolita, non parli più?
Ascolto, non ho, penso anche con nostalgia perché veramente c'è così tanta verità in quello che dici che penso a me stessa, ecco, le sento rivolte anche a me questi interrogativi, pertanto è quasi con, così, con un senso di, non dico di tristezza perché la tristezza non ha senso, c'è sempre speranza, ma proprio il tempo sprecato davvero in cose futili. Tant'è, per quello ti ascolto con
Sì,
questo sentimento, sì.
aria fritta, no?
Sì.
Praticamente noi praticamente spendiamo la nostra vita per cose che non esistono.
Non servono a nulla. Proprio.
Cioè, le vedi ma diventeranno polvere, no?
Niente, niente, sì.
Sembra che ci siano ma non ci saranno. Mentre ciò che c'è e ci sarà in eterno non lo ricerchiamo. Cioè, l'amore, se tu ami Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, cominci già a gustare il paradiso sulla terra. Perché là è il regno dell'amore, però qui diciamo che tu puoi vivere, diciamo essere una filiale, per dire, del regno dell'amore, lo vivi già sulla terra se, come la Maddalena, cercava l'amato del suo cuore, hai trovato, dice, l'hai preso tu il corpo del mio Signore, se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo, che vado a prenderlo, no? E non pesava mica
Coraggio,
poco, ma
che
la Maddalena
coraggio.
sarebbe fatta venire l'ernia pur di portarsi via Gesù, per dire, no? Era così
Coraggio.
innamorata, e lei di notte era ancora buio quando andò a cercare, per cui non riusciva a dormire, perché vedi che cercava, non nel letto naturalmente, ma cercava l'amato del suo cuore e non lo trovava, per cui dice, è partita di notte al buio per cercare Gesù luce e lo trovò. Partì nel buio, vedi, per cui noi siamo al buio, ma dobbiamo cercare Gesù e troviamo, io sono la luce del mondo, lo trovò. Maria, Rabboni, sì, signore, rabboniscimi perché sono cattivo, è vero? Se voi che siete cattivi, dice il Signore, date cose buone ai vostri figli.
A maggior
Guarda,
ragione, ecco, a maggior ragione lui se lo cercassimo con cuore
diciamo,
sincero,
Rabboni è
mamma mia.
maestro, no? Rabboni
Vero?
è maestro, no? Noi come dire, lo traduciamo in italiano. Il Signore mi rabbonì, mi fece diventare più buono, speriamo.
Ce lo auguriamo, sì, ce lo auguriamo anche ai nostri ascoltatori. Fosse davvero un virus
Facciamo.
che ci contagia tutti, ecco.
Sì.
Apriremo una succursale, tu dicevi, una filiale, facciamo le succursali in tutte le
Certo.
stazioni, che bello.
Ma sì. Bene, allora chiediamo una pausa musicale e poi riprendiamoci anche il Salmo, che bello tutto, eh. C'è San
Ricordiamo,
Paolo,
eh.
servono tante cose, ma vedete, quando si parla dell'eterno, è un discorso che non finirà mai perché lo continueremo in eterno.
Giusto, non ha termine, esatto,
Eh? Ah.
hai detto bene. Ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. A tra poco.
Che bello, ci voleva proprio questo
Esatto,
intermezzo.
ad hoc
Allora,
proprio.
ma pensa, Anna, no, io sono qui che ho sotto gli occhi appunto il Cantico dei Cantici e vorrei sottolineare un'altra volta, no? Ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Qui sempre parla dell'amore dell'anima mia. Ora dico ai ragazzi, alle ragazze, no? Ho trovato l'anima gemella, l'amore dell'anima mia. Cioè, bisogna elevare, no? Perché qui praticamente si va in cerca di carne, no? Che poi naturalmente ci si intossica, non si capisce più niente, si è intossicati, intossicazione da carne. Allora, l'amore dell'anima mia, quando noi leggiamo amore dell'anima mia, dobbiamo pesare quella parola, no? Ma la mia anima ama, ma la mia anima sa amare, ma la mia anima cerca l'anima di un'altra creatura. Ecco, vedi che spiazzata, cioè, se uno legge soltanto e corre avanti e dice parola di Dio, vuol dire che non ha capito niente, devi tornare indietro. Cioè, pensa a te, durante la mia vita io ho cercato l'amore dell'anima mia, ma oh, era simpatico. Era così, era colà, poi mi ha fatto piangere tutta la vita, perché tu hai cercato l'amore della carne tua, non dell'anima tua. Allora, bisogna rivolgersi al Signore e dire: Signore, fammi trovare l'anima gemella, cioè quella che tu hai preparato per la mia vita, per servire te insieme a Lui. Allora, i due dovrebbero dire: tu, al ragazzo o alla ragazza, insomma, tu sei disposto o sei disposta a sposare me per servire lui, il Signore? E lui deve dire alla ragazza: e tu sei disposta a sposare me per servire lui? Noi siamo servi del Signore. Ecco, se la imposti così, vedi che salta, cioè, cadono come i birilli milioni di persone, perché chi è che pensa così?
È dura.
Ma quella lì è la verità, no? Se tu vai
Sì.
fuori di qua, tu vai in cerca di guai, vai in cerca di sofferenze che Dio non voleva che tu patissi, no? Però tu te le sei andata a cercare perché non pensi secondo lo spirito, ma pensi secondo la carne. E Gesù dice: la carne non giova a nulla, difatti vedi tradimenti, divorzi, no? È lo spirito che conta. Gesù non ha mai divorziato con noi, è un Dio fedele. Tu sposi una creatura e nel sacramento sposi, Gesù che ti unisce, e c'è questo amore sponsale che è circolante tra l'uomo, Gesù e la donna, Gesù e l'uomo. Allora, capite? Ha sete di te l'anima mia, salmo responsoriale, no? Di nuovo parliamo dell'anima, ma tu, cioè, l'hai l'anima, cioè, sai cos'è l'anima? Tu pensi di avere un'anima, che cosa sei? Tutta carne. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. La mia anima è morta disidratata perché non gli do da bere. Ha sete di te, Signore, l'anima mia, ma tu questa anima gli dai da bere, o è essiccata come un baccalà, disidratata? Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ma tu all'aurora dormi ancora intanto, no? Invece dovresti andare a letto prima e alzarti insieme al sole, e così alla levata del sole tu in preghiera, vero, quando tutto tace, ecco, tu stai aspettando l'aurora, perché, oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, sono qui che ti aspetto. La giornata sta per iniziare, ma la mia giornata senza di te è notte, non è giornata. Per cui ti cerco perché voglio viverla insieme a te. E dall'aurora, come si sveglia, ecco, come ai primi bagliori, ai primi chiarori, vero, della mattina, io chiedo anche l'anima mia sia illuminata, veda il sole, cerchi il sole, abbia sete di te, ha sete di te. Metto la sveglia come Don Attilio alle 5 del mattino, comincio a pregare. E quando era ora di colazione aveva già letto le vite dei santi, aveva letto le lodi, i rosari e tutte queste belle cose. Allora, tu lo leggi e canti, ma scusa, perché dici anche le bugie, no? Tu, oddio, tu sei il mio Dio, ma veramente tu sei il mio Dio? Ma veramente tu dall'aurora mi cerchi? Lo dici ma non lo fai? Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, setata senz'acqua, la mia carne non è niente se non c'è l'anima viva che ha sete di te. Diciamo che la carne è un rimorchio, ma è la motrice è l'anima, il rimorchio senza la motrice dove vuoi che vada, non va da nessuna parte, sta ferma. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Cioè, il tuo amore vale più della vita. Meglio morire da innamorati che, cioè, meglio morire amando te, che il tuo amore vale più della mia vita, perché la mia vita fisica senza di te non vale niente. Ecco, allora, le mie labbra canteranno la tua lode, in eterno canterò, perché riconosco il tuo amore che mi segue ovunque, mi dà la vita. Se tu soltanto per un attimo ti dimenticassi di me, io sparirei dalla faccia della terra, neanche le ceneri resterebbero. Io sono costantemente amato da Dio e questo amore, diciamo, vuole essere riamato e dice: ma guardami, ma cercami, ma non ha sete di te l'anima mia? Prova a domandartelo, non parlo mica con te, Anna, vero? Parlo con me, parlo con l'uomo, insomma. Domandarsi: ma la mia anima ha sete di te? Le mie labbra canteranno la tua lode, così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato da cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Cioè, questo è riconoscere, essere grati. Perché dice così? Perché riconosce i benefici che il Signore continuamente elargisce a piene mani. Ecco, quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Vedete quante volte questa anima viene ricordata, viene ripetuta, l'anima, l'anima, ma noi l'anima. Ma che peccato, perché io non credo, ma vedere quanta gente infelice, no? Perché il nemico gli ha prosciugato l'anima, cioè in luoghi deserti, aridi, perché là sta il diavolo, vero? Per cui, però noi se riconosciamo che seguendo il principe di questo mondo siamo finiti in deserti aridi e impossibili viverci in questi luoghi, diciamo: ha sete di te, Signore, l'anima mia, perché il nemico mi ha ingannato, mi ha portato in luoghi aridi, senza acqua. Sono inaridito, lontano da te. Tu sei la mia vita e senza di te non posso vivere. E così via. Per cui, no, penso alla Maddalena, perché lei credo che dopo aver fatto l'esperienza dei luoghi deserti, vero, non tanto fisici, poi si è ritirata lei nel deserto a far penitenza anche, no? Ma aveva visto che tutti gli amori proclamati dagli uomini portavano all'aridità interiore. Ha incontrato Gesù, l'acqua che zampilla, vero, e si è dissetata e ha bevuto così abbondantemente anche perché poi aveva bisogno di tanta acqua per versare anche tante lacrime, no? Per cui, vedete, l'acqua che ha bevuto l'ha trasformata in lacrima, per piangere i propri peccati e per rendere grazie al Signore che l'ha liberata dalla schiavitù del peccato e dall'aridità. ecco, che si incontra quando ci si allontana da lui. Anna,
Certo, che bello, no, sono.
le suore diranno basta, Claudio, perché tu non puoi più
No.
fare il tu per tu, perché te lo fai tutto per te, perché
Ma
mi sembra di essere,
sono
hanno
propositi,
esagerato, sono esagerato.
interrogazioni che dovremmo porci tutti, davvero, Claudio, sono interrogativi che dovremmo davvero porci ognuno di noi, mamma mia. Ma che
Sì, sono cose
ti
che
fa
dobbiamo.
cantare il cuore per chi c'è
Sì.
davvero. Benedirò te per tutta la vita, ma che bello sei.
Sì, bisogna porci
Potessi, sì.
bisogna porci per non essere porci.
Esatto, ecco, anche questa è una bella interpretazione. Sì, hai ragione, proprio davvero. Hai perfettamente ragione e non possiamo esimerci proprio da queste domande così profonde. Si costruisce sulla sabbia, come dice il Sacro Testo, se davvero avessimo la saggezza di mettere Dio al primo posto, tutto. Le arrivano le intemperie, le bufere, ma la casa reggerebbe, invece, vedi, una stoltezza dell'uomo.
Crolla tutto,
Tutto,
è
tutto,
giusto che
tutto.
crolli tutto,
Eh
scusa,
sì,
non...
eh sì, eh sì,
perché il
è
Signore quando ti dice una cosa non è che te
vero.
la
Non
dice
l'ascolti.
che una cosa che potrebbe accadere, te lo dice
Certo,
perché lui vede che è già accaduta, no?
certo.
Allora Anna, a te il Santo
Santo
Vangelo,
Vangelo, benissimo,
ecco, e
sì.
preghiamo a Santa Maria Maddalena, non, me la sento così cara, ma così cara, questa Santa Maria Maddalena. Vederla che stava ai piedi di Gesù, praticamente sta ai piedi di Gesù, gliel'ha lavati, gliel'ha asciugati, stava ai piedi di Gesù, per la sorella di Marta, e pendeva dalle labbra di Gesù, scritto che stava ai piedi di Gesù, e Gesù gli parlava e lei beveva, ecco, era assetata l'anima sua di verità, perché tanti uomini aveva incontrato, gli hanno detto tante di quelle bugie, gli hanno detto, ah Maddalena, io ti amo, io, tu sei la mia vita, e tutte bugie. Adesso ho trovato l'uomo Dio, ah, parole di vita eterna, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. E stava lì ai piedi di Gesù ad ascoltare mentre Marta
Si
spignattava, è
affannava
vero,
per cose, sì, di
stava
poco conto.
ai piedi di Gesù,
Bella
poi
immagine.
fosse finita lì, stava ai piedi della croce, sempre ai piedi sta Maddalena benedetta, e poi dice che gli stringeva i piedi, lasciami perché non sono ancora salito al Padre mio e Padre vostro, no, Padre mio e Padre vostro, non è solo mio, ve l'ho donato, siete diventati figli dell'Eterno Padre. Ecco, per cui stava sempre ai piedi di Gesù, ma vedi, incredibile, quando si parla di lei la trovi sempre ai piedi di Gesù, ma che bello.
È vero, è vero, è vero. Ecco come dovremmo davvero rispecchiarci in lei, davvero, dopo tante esperienze sciocche che ci hanno così turbato, sciupato, che disastro. Proseguiamo allora.
Sì, stiamo ai piedi del diavolo noi, eh?
Sì, Gesù proprio.
Ah, quanti stanno ai piedi del diavolo, mamma mia. Anna, vai, vai,
Avanti,
vai, vai, vai.
sì. L'amore e la venerazione che la Maddalena nutre per Gesù la inducono a recarsi di buon mattino al sepolcro per onorare il corpo del Signore. Mentre lo cerca, si imbatte in Gesù, ma non lo riconosce, sia a motivo del suo corpo glorioso, tutto trasfigurato, sia perché la sua fede è ancora imperfetta. Solo quando la chiama per nome, lo riconosce. Il maestro però le ingiunge di non trattenerlo, ma di annunciare ai discepoli che è risorto. L'esempio di Maria Maddalena, che rimane fedele al Signore nella prova, dimostra che il Signore si fa trovare da chi lo cerca con sincerità e costanza. Dal Vangelo secondo San Giovanni, il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Passo alla meditazione,
Eh
Claudio.
sì, io ho già parlato abbastanza, anche troppo.
Allora, sono a pagina 2147, Maria Maddalena al sepolcro, San Giovanni capitolo 20. Il primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica, Maria Maddalena si recò al sepolcro all'alba, mentre era ancora buio. Era partita dalla sua casa o dal luogo dove erano chiusi gli apostoli, che era quasi notte ancora, e non era sola, ma accompagnata dalle pie donne, con le quali giunse al sepolcro allo spuntare del sole. San Giovanni nomina solo Maria Maddalena, sia perché completa le narrazioni dei sinottici, e sia perché essa, più ardente di tutte, pigliò l'iniziativa e raccolse le altre donne. Essa poi fu quella che corse per prima ad avvisare Pietro e Giovanni dello stato in cui aveva trovato la tomba. Mentre le donne camminavano, avvenne la risurrezione, ed esse avvertirono il terremoto che la seguì, allorché l'angelo, discendendo dal cielo, rovesciò la pietra. Maria Maddalena, nel vedere di lontano il sepolcro aperto, ben lungi com'era dal credere alla risurrezione, suppose che avessero rubato il corpo di Gesù e corse per avvertirne gli apostoli più rappresentativi, Pietro e Giovanni. Le altre pie donne giunsero fino alla tomba ed ebbero la visione degli angeli. Maria Maddalena poi tornò di nuovo sola al sepolcro per tentare di rintracciare essa il sacro corpo. Non sapeva credere che fosse risorto e non sapeva rassegnarsi che l'avessero rubato. Voleva ad ogni costo rendergli gli ultimi attestati di venerazione ed era desolata di non poterlo fare. Ella era stata più vicina al Signore nella passione ed aveva constatato l'odio dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, ed appena vide la pietra del sepolcro ribaltata, pensò che avessero voluto fare al suo Signore l'ultimo oltraggio e corse per vedere che cosa si fosse potuto fare per impedirlo o ripararlo. Camminava mentre era ancora buio, ed era buio principalmente nell'anima sua, poiché non credeva ancora. Eppure, proprio quando essa credeva di andare a visitare, a imbalsamare un morto, questo si ridestava dal suo sonno. Sorgeva trionfante, attraversava il masso sepolcrale ed inalberava il vessillo del suo trionfo sulla morte. Se non fosse stato buio nell'anima sua, Maria Maddalena avrebbe forse avuto la grazia di assistere al momento stesso della risurrezione ed avrebbe subito visto il Signore. Ma la sua povera fede non sapeva andare al di là dal sepolcro. logicamente non vide altro che la tomba, e per di più la tomba vuota. Credette definitivamente morto il Signore. E dimentica delle parole di lui, non seppe pensare a lui che come ad un cadavere. Oh, se avesse avuto solo un po' di fede, come avrebbe gioito nel vedere la pietra rovesciata, pensando che il Signore era risorto. Con quale impetuosa gioia sarebbe corsa agli apostoli per darne loro l'annunzio. Gesù non era più un cadavere, era risorto all'alba del terzo giorno, compiendo la sua promessa con sollecita e pronta precisione. Compì per la divina sua virtù, che era anche virtù del Padre e dello Spirito Santo, quello che nell'ordine naturale delle forze umane sarebbe stato impossibile. Per questo si può dire che egli era risorto per propria virtù dalla tomba, che il Padre l'aveva risuscitato da morte, che Dio l'aveva fatto ritornare in vita. Sono espressioni che, lungi dal generare confusione, si equivalgono e mostrano che per divina potenza il corpo piagato, trafitto, morto e sepolto poté muoversi, ripigliare l'anima e risorgere, prima primizia gloriosa di tutti i morti che dovranno risorgere. Il momento fu solenne e nessuno all'infuori degli angeli ne fu spettatore. Passo a pagina 2159. Dopo aver avvertito Pietro e Giovanni, Maria Maddalena ritornò al sepolcro, nella speranza d'avere notizie dai due apostoli e rintracciare il corpo di Gesù. Essa però vi andò lentamente, perché il dolore provato nel constatare la sparizione del corpo divino l'aveva tutta come stroncata. Giunse quindi dopo che i due apostoli ne erano partiti, e più addolorata per non aver fatto a tempo, si mise a piangere, seduta sul masso medesimo che aveva chiuso la tomba. Mentre piangeva dirottamente, sentì come una subcosciente attrazione verso il sepolcro, e si curvò un poco per guardarvi dentro. Avviene spesso quando qualcuno di lontano ci guarda, noi istintivamente ci voltiamo verso di lui, pur non vedendolo o non ascoltandone il richiamo. Proprio mentre Maria Maddalena piangeva, gli angeli che stavano invisibilmente nel sepolcro e che si erano già mostrati alle pie donne, la guardarono per richiamare la sua attenzione. Ed essa, molto più che ad un richiamo telepatico naturale, si sentì spinta a voltarsi e si curvò un poco e guardò dentro la tomba, dove notò la presenza dei due angeli vestiti di bianco, uno a capo e l'altro a piedi, dove era stato riposto Gesù. Offuscata com'era dal pianto e dal dolore, e soprattutto avendo ancora l'anima oscurata per la poca fede, non rifletté che erano personaggi soprannaturali e credette che fossero viandanti che stavano là per curiosare. Addolorata all'eccesso, aveva tutt'altro da pensare che fissarli in volto e curarsi di loro. Essi però la interrogarono, dicendo: «Donna, perché piangi?» E Maria Maddalena subito rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'abbiano posto». Supponeva ancora come cosa certa che l'avessero rubato, e poiché non viveva in quel momento che nel pensiero di Gesù, credeva che anche i personaggi che la interrogavano dovessero sapere chi era il suo Signore. Ma un richiamo più forte di quello che aveva sentito dagli angeli la costrinse a volgersi indietro. E stando ancora in lacrime, vide un personaggio ritto in piedi e non sapeva che era proprio Gesù. E gli le domandò: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Maria Maddalena, dal tono amichevole della voce, credette capire che colui che la interrogava fosse l'ortolano, il quale, mosso a compassione di lei, volesse o potesse svelarle il segreto della sparizione del corpo di Gesù. Perciò, senza spiegargli perché piangesse, gli disse in tono supplichevole: Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai posto ed io lo prenderò. Non voleva che il supposto ortolano si fosse incomodato a prendere il corpo e volle prevenire l'obiezione che poteva farle di non avere la possibilità da sola di trasportarlo e disse che essa sola si sentiva la forza di prenderlo. Gesù allora la chiamò per nome, Maria, e chiamandola le fece sentire tutto il suo amore e la sua bontà. Quella parola risuonò nell'animo di lei e la scosse profondamente. Fino a quel momento essa era stata col capo basso in preda alle lacrime, ma quando si sentì chiamare e riconobbe nel richiamo l'accento di Gesù, alzò gli occhi, lo vide e gridò con impeto: Rabboni, cioè maestro. Lo chiamò con un'espressione di maggiore rispetto, Rabboni, invece di Rabbì, per l'immensa gioia che tutta la comprendeva, e si slanciò per gettarsi sui piedi e stringerli e baciarli, come era stato sempre sua abitudine di fare. Ma Gesù le disse: Non mi toccare. Secondo il testo greco, non abbracciarmi, non stringerti a me, perché non sono ancora sceso al Padre mio, ma vai ai miei fratelli, cioè ai miei apostoli, e dirai loro: Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È evidente che Gesù non proibì a Maria Maddalena di toccarlo e di abbracciare i suoi piedi, quasi per un motivo di riserbo, avendo ciò permesso alle altre pie donne, come detto in San Matteo. Esse gli si accostarono, strinsero i suoi piedi e lo adorarono. Gesù conosceva l'amore che quell'anima gli portava e conosceva per esperienza che non sapeva distaccarsi dai suoi piedi quando vi si prostrava. In quel momento, però, ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione con un atto di zelo e di apostolato verso gli apostoli. Per espandersi in adorazione verso il suo Signore c'era tempo. Giacché egli non era ancora sceso al Padre suo e sarebbe rimasto ancora per molti giorni sulla terra. Era poi un atto di giustizia che Maria Maddalena non si beasse del santissimo casto contatto di quel corpo glorioso che aveva creduto infallibilmente morto e per il quale aveva solo preparato aromi per temperarne il processo di putrefazione. Aveva mancato di fede più delle altre donne, giacché Gesù le aveva parlato certamente più volte, in particolare della sua risurrezione. A lei, che conversando con lui doveva preoccuparsi di vederlo morto, non poté mancare di dire che sarebbe risuscitato. Essa, inoltre, aveva visto la risurrezione del proprio fratello Lazzaro ed aveva ascoltato proprio da Gesù quelle solenni parole: Io sono la risurrezione e la vita, e per le quali gli aveva richiesto una professione esplicita di fede. Avrebbe dovuto credere molto più alla risurrezione di colui che è risurrezione e vita, e di non averlo fatto era per lei una colpa che doveva espiare. Con divina delicatezza, Gesù non la fece accorgere quasi dell'espiazione, le diede una missione riparatrice presso i suoi apostoli. In tal modo non la contristò e nel medesimo tempo le fece la grazia di poter riparare la sua incredulità e di rendersi degna di poter poi espandere in lui il suo cuore. Qui mi fermerei qua, Claudio.
Come sa ben descrivere, vero? Don Dolindo, questa scena, sembrava fosse presente,
Infatti, vedi proprio la proiezione anche di quello che c'era in
vero?
questo cuore così
Possiamo fare,
ardente.
dobbiamo augurare a tutti quanti, vero? il dono delle lacrime, il dono dell'amore, perché ci sia molto perdonato, aveva bisogno di tanto perdono. E qui vedi anche per esempio la confessione. Allora, se tu ammetti di aver peccato, che cosa fai? Il Signore ha istituito il sacramento, gli chiedi umilmente perdono perché ammetti di aver mancato. Allora, un tempo ti dicevano di l'atto di dolore. Mio Dio, io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Ed è giusto che si dica così, perché siccome il comandamento prevede che tu ami Dio con tutto il cuore, siccome lo hai offeso, devi pentirti con tutto il cuore. È molto importante perché, diciamo, il risultato di una confessione fatta nel dolore dei propri peccati, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, cioè mi pento e mi dolgo, cioè sono pentito e addolorato, dovrei piangere per i miei peccati. Ma oggi diventa quasi, non so, un incontro tra uno psicologo che ti fa delle domande, se te le fa, ti domanda se sei sposato, se dove abiti, e, insomma, poi ti do la soluzione di tutti i tuoi peccati, no? Ma sembra che siamo usciti dai binari. E poi questo atto di dolore, che è un catechismo, vero, che insegna come ci si confessa e come ci si pente. Ecco, prometto, vero, di fuggire le occasioni prossime del peccato, che significa che non posso vivere come prima, se no finirò nel fosso un'altra volta. Devo fuggire le occasioni prossime del peccato. Anche questo è molto importante, anzi è vitale. Ma se addirittura abbiamo fatto sparire l'atto di dolore, si dice, ma neanche la penitenza, no? Cioè, niente, va in pace, il Signore ti ha perdonato. Ma, cioè, tanto, se mi tiri fuori i peccati e io mi pento, diciamo che posso fuggire i peccati che conosco, no? Come faccio a fuggire i peccati che non li conosco neanche, perché tu non mi hai neanche aiutato a conoscerli, per esempio, no? Come faccio a pentirmi dei peccati che ho fatto ma non so neanche quali siano? Come faccio ad addolorarmi? Qui vado a fare una chiacchierata, poi vi do la soluzione, mi vado fuori, dice, ah, simpatico il prete però, eh? Non è simpatico a Dio, perché non insegna alle pecorelle come si fa a vivere da buoni cristiani. Ecco, il Signore ci mette davanti la Maddalena, la quale invece ci mostra ciò che è gradito a Dio, vero? Le lacrime, beati quelli che piangono i propri peccati e anche quelli dei propri fratelli, vero? Beati. E beata te, perché molto ti è perdonato, perché molto hai amato. Allora, anche lì abbiamo molto peccato, ma io non ho fatto nessun peccato, per cui non ti serve neanche l'amore di Dio, cioè, perché molto hai amato. Allora, devi amare molto perché hai anche molto peccato, e per avere molto perdono devi molto amare, cioè questa è parola del Signore, io non lo so come viene interpretata oggi, no? E vabbè. Allora, Anna, però io ti lascio, perché c'è un bel fioretto di San Pier Giuliano Eymard, vero? Fondatore dei Padri Sacramentini, e ti ho detto che c'ho una reliquia del suo ossibus, vero, proprio di questo, dice, se diciamo innamorato, vi dico solo sto particolare, che dopo che è morto hanno messo a posto la sua cella, e spostando un quadro che aveva nella sua cella, quadretto, insomma, hanno scoperto che dietro il quadretto lui aveva fatto fare un buco, un foro, che questo foro, guardando dentro questo foro, era diretto verso il tabernacolo della Chiesa. Per cui l'amore era così grande che se non poteva star giù, si alzava, spostava il quadretto e guardava verso il tabernacolo. Capite? Gli innamorati come sono fatti. Leggi, leggi, Anna.
Bene, sì, sì, morire per farti amare. Tra tutti i santi, uno dei modelli più grandi di amore all'Eucaristia forse fu San Pier Giuliano Eymard. In lui l'amore al Divin Sacramento raggiunse un'intensità tale da trasfigurarsi in follia d'amore. Per questo era anche chiamato pazzo per il Santissimo Sacramento. Già da piccolo trovava la sua delizia nel servire le sante messe. L'usanza del tempo al suo paese era quella di far servire la Santa Messa al ragazzo che al mattino presto andava per un quarto d'ora a suonare il campanello attraverso il paese per avvertire i fedeli. Ebbene, quante volte il piccolo Pier Giuliano nascondeva il campanello la sera in modo che al mattino era sicuro di servire lui la messa. Quando poi da adulto fondò la congregazione dei sacerdoti del Santissimo Sacramento e gli offrì la sua vita per il regno eucaristico di Gesù e scrisse allora le ardenti parole: «Eccovi, o caro Gesù, la mia vita, eccomi pronto a mangiare pietre, a morire abbandonato pur di riuscire a innalzarvi un trono, a darvi una famiglia di amici, un popolo di adoratori». L'Eucaristia, esclamava, è la suprema manifestazione dell'amore di Gesù. Dopo di essa non c'è più che il cielo.
Rendiamo grazie a Dio, vedi quanti doni. Già conoscerli questi santi, no? Che cosa leggiamo noi? Leggiamo le vite dei santi perché impariamo da loro, sono pagine di Vangelo vissuto, esempi edificanti, esempi invitanti, e io credo che i ragazzi, diciamo, siccome hanno conosciuto la miseria umana, nel senso che queste cose del mondo deludono, credo che questi giovani in un futuro non lontano, scoprendo queste meraviglie, ecco, si tufferanno verso le cose di Dio. Madre Speranza ebbe a dire: dopo la grande prova non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri, perché i giovani stomacati di porcherie cercheranno soltanto le cose sante, perché hanno sete di verità, sete di amore. Io vedo che quando si parla, poveretti, anche a Fatima, ecco, che generosità hanno avuto, vero, tutti questi ragazzi e queste ragazze, vero, anche nel fare la penitenza erano proprio bisognosi, sentivano il bisogno di fare penitenza, erano contenti di poter fare qualcosa per mostrare il proprio dolore per le mancanze vissute, ecco, per ottenerne il perdono. Gli ultimi, gli abbandonati, diremo così, diventeranno i primi. Bene, Anna.
Grazie, Immacolata.
Un abbraccio, grazie. Forte a Santa Maria Maddalena, visto che lei voleva abbracciare Gesù, noi abbracciamo Gesù che è vissuto in lei, va bene?
Certo, ci uniamo anche noi, senz'altro.
Sì, sì.
Grazie.
Ave Maria.
Giornata, Ave Maria.
Altrettanto.